Bismillah ir-Rahman ir-Rahim, buongiorno a tutti. Calorosi ringraziamenti al Centro Pio La Torre, al suo presidente Vito Lo Monaco, che così si prodiga per divulgare quella che è il più alto senso dell'educazione civica basata sui principi e sulla conoscenza di ciò che è bene e ciò che è male all'interno della società. Molte grazie anche a Franco Nuccio per la moderazione e agli altri due relatori che sono fratelli e amici di vecchia data, Peter Ciaccio, Pastore Valdese, che è stato a Palermo fino a qualche tempo fa, con cui ho veramente condiviso tante opportunità e testimonianza, e altrettanto posso dire Don Corrado Lorefice, che ha dato una svolta molto positiva a quella che è la dimensione della preghiera e della coesione religiosa e sociale nell'ambito della città di Palermo, in cui opera come arcivescovo. Passerei subito alla domanda relativamente a quello che è il tema della giornata, cioè la religione e i loro impegni antimafia e antiviolenza, unità dei credenti e laici contro ogni forma di odio e intolleranza. Sarò forse ripetitivo relativamente alle domande, le risposte che verrò data, ma seguo l'ordine in qualche maniera con cui le domande sono state poste a diverse persone, in cui alcuni temi si ripetono. Per cui inizierei con quella di Raffaella Argento, che è il referente dell'IPSAR Paolo Borsellino nella sede carceraria a Lucciardone, che ci chiede che cosa c'entra l'Islam col jihad e se nell'Islam c'è una presa di posizione chiara e definitiva nei confronti di questo jihad, così come viene inteso comunemente, come quella che Papa Giovanni Paolo II ha avuto ad Agrigento contro la mafia. Allora, bisogna immediatamente chiarire una cosa: il jihad etimologicamente è uno sforzo interiore continuo, è una ricerca di perfezionamento alla luce delle guide dell'Islam, che sono fondamentalmente in ordine il Corano, la Sunna del profeta, e poi c'è la Sharia, che etimologicamente significa ricondurre verso la sorgente. Quindi tutta una serie di disposizioni che sono messe in atto con coscienza e sapienza divina affinché l'essere umano possa agire su tutti gli ambiti della propria esistenza e reintegrarsi in quella condizione primordiale della creatura perfetta, così come Adamo fu creato. Fondamentalmente è questo lo scopo di ogni forma religiosa e tradizionale. Per cui il jihad in realtà è uno sforzo interiore. Difatti in arabo quella che diciamo la guerra, la contrapposizione, ha un altro termine. Quindi il jihad è fondamentalmente una questione interiore. Allora, c'è una ditta del profeta che riporta al ritorno di una battaglia contro gli infedeli, cioè ritorniamo dal piccolo jihad al grande jihad, perché il grande jihad è quello di combattere le passioni, le pulsazioni dell'anima che vuole agire in piena autonomia rispetto al volere divino, invece che conformarsi, attenersi e fare ciò che Dio vuole e non ciò che vuole lei. Fondamentalmente questa differenza. È chiaro che nell'immaginario collettivo si è così abusato di questa parola da confonderla con ciò che è l'esatto opposto dell'Islam. Per quanto riguarda la presa di posizione, c'è da dire innanzitutto che la questione mediatica filtra fin troppo per questioni di misconoscenza religiosa fondamentalmente, quindi gli stessi errori si potrebbero fare nel cristianesimo. Quella che è la posizione dell'Islam, inteso come comunità di credenti all'interno della comunità islamica, che non si riconoscono ovviamente nel jihad così come è conosciuto nel mondo occidentale, cioè di coloro che combattono mistificando i principi, ma soprattutto non più testimoniando e parlando in nome di Dio, ma parlando e testimoniando al posto di Dio. Per cui la dimensione individualista dell'interpretazione faziosa e priva di misericordia, priva di empatia per i propri simili, di altre confessioni religiose o meno, o peggio anche miscredenti, così come lo viene visto spesso nel mondo islamico, non ha nulla a che fare con quelli che sono i principi spirituali dell'Islam stesso. Ci scrive poi dall'Istituto Tecnico Antonio Pacinotti di Fondi, in provincia di Latina, Bianca Soscia della quarta C. Come si può cercare di schierare tutto il popolo dei credenti e dei laici contro la mafia se esiste la corruzione? Gran bella domanda. I principi su cui sono create le civiltà, da che mondo è mondo, sono tutti di origine divina. Hanno sempre imposto il rigetto di ciò che è male per l'uomo stesso e per i propri simili. Ora, l'equità, l'onestà, la trasparenza nelle relazioni sociali e commerciali, rispetto per gli altri, perseveranza nel seguire il bene e promuoverlo, e la stessa perseveranza nel non aderire a ciò che Dio in tempi e luogo, in luoghi diversi ha sempre vietato. Tant'è vero che una serie di fondamenti, di principi o delle costituzioni degli stati ricalcano ciò che è stato già annunciato da Dio all'origine dei tempi, per cui è palese dire non uccidere l'altro, che non puoi arrogarti il diritto di togliergli la vita. Ma mi pare che ci sia un comandamento divino, giusto, giusto, che dica la stessa cosa in tutte le forme tradizionali. Quindi, come vedete, alla fine c'è una comunione di intenti che deve lasciare però lo spazio al credente di credere che, oltre a quello che è vietato per la legge degli uomini, lo sia a maggior ragione nella prospettiva divina, per cui a fortiori il credente si adegua a quelle che sono le leggi di giustizia, di equità e di buon funzionamento della società. Perché è già stato Dio prima di ogni altro uomo a darne le indicazioni e le direttive. Poi Sofia Popolla, sempre della quarta C, dello stesso istituto Pacinotti, riporto la domanda. Sappiamo che la tolleranza è la base della vita democratica e che l'intolleranza non fa altro che alimentare la brama di potere di alcune organizzazioni, come la mafia, ma come possiamo fare noi giovani per promuovere il più possibile la tolleranza? Lei stesso in parte dà la risposta. Sicuramente studiando e ritrasmettendo le nostre conoscenze e incrementiamo il concetto di libertà di pensiero, ma possiamo fare qualcosa di più? Certamente, però potrei dire, più che incrementare la libertà di pensiero, occorrerebbe promuovere un pensiero che dipenda dallo spirito di cui ne è l'espressione nel mondo manifestato in cui noi uomini siamo stati messi alla prova da Dio, perché la vita non è altro che una prova per poter poi in qualche maniera poter testimoniare nella vita di essere stati conformi al volere divino o di avere negato. Per cui siamo di passaggio in questo mondo e siamo chiamati a prepararci per l'altro. Quindi nella dimenticanza di questa preparazione a quella nuova vita si scatenano tutte le brame di arricchimento, trasferendo in qualche maniera la prospettiva dell'eternità in una prospettiva indefinita in questa vita, pur sapendo con certezza, perché è certo, che comunque lasceremo tutto. E quindi anche la prevaricazione, perché poi alla fine ciò che rende l'anima indurita, arida, è la mancanza di comunicazione con quella parte del proprio essere che è lo spirito stesso. Allora nelle rivelazioni divine esiste questa comunicazione che nutre lo spirito, che evidentemente nel cristianesimo passa attraverso l'Eucaristia, nell'Islam attraverso le cinque preghiere e nelle altre forme tradizionali delle ritualità che proprio collegano il cielo con la terra. Questo collegamento col cielo e con la terra ci permette di partecipare a delle qualità divine, di esserne impregnati, compiendo ovviamente tutti gli sforzi possibili per non contaminarla con prospettive individuali, e si traggono dei benefici che poi si riverberano anche nella nostra vita quotidiana, laddove riusciamo a dare un consiglio, una testimonianza, che venga, a essere utile per l'intera comunità, oltre che per se stessi. È pur vero che nel momento ciclico in cui viviamo, bisogna comunque testimoniare e comportarsi indipendentemente dai risultati, cosa che non avveniva in altri tempi, dove una maggiore condivisione dell'aspetto principiale, spirituale dei principi stessi, comportava una migliore coesione sociale. Oh, un'altra domanda che viene posta è: qual è la tolleranza religiosa, l'accettazione di tutte le differenti religioni in ugual modo può migliorare lo sviluppo progressivo di una società lontana da qualsiasi manifestazione di intolleranza? Questa è una risposta non facile, però darò un abbozzo. La conoscenza prima e il riconoscimento che le altre religioni sono strumenti di Dio che ha guidato i popoli in luoghi e tempi diversi da Adamo fino al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anche un non praticante o laico, conosce per grandi linee il cristianesimo, per cui diciamo certe distorsioni, certi usi improprio li riconosce come non vere. Cosa ben diversa è per l'Islam, perché non possiamo dire la stessa cosa, dove l'ignoranza e la confusione regna sovrana. Spesso a parlare dell'Islam sono studiosi, accademici e non. La religione invece impone una testimonianza del dire e del fare che riflette proprio questa comunione di cui vi ho parlato, dello spirito, con le altre componenti della compagine umana, che sono l'anima e il corpo. Quindi non tutti i fedeli, tra l'altro, poi hanno la capacità e le conoscenze adeguate per testimoniare pubblicamente la propria religione. Posso fare un esempio che mi riguarda da vicino: io sono figlio di un emigrato, sono nato a New York. Certo, mio padre, arrivando agli Stati Uniti, e all'epoca già era maggioranza protestante, per cui una branca leggermente diversa dal cristianesimo, con delle modalità diverse di gestire in qualche modo la relazione con Dio. Non è che è arrivato lì e ha detto: bene, sono qui a testimoniare il cristianesimo, sono italiano, vicino a Roma o chissà cos'altro. Ha semplicemente continuato a fare il fedele, secondo le sue capacità e le sue conoscenze, portandoci, quando poteva, alla cattedrale San Patrizio ad assistere alla messa. Ecco. E poi rispondo alle domande di Paninozzo Gianmarco della quarta B. L'ISIS può essere considerata un'associazione criminale che ha legami con l'Islam? Che influenza ha sul popolo musulmano? Allora, l'ISIS non può essere considerata un'associazione criminale che ha legami con l'Islam, nel senso che convive o ha qualcosa a che vedere con la religione islamica. Ha un'influenza sul popolo musulmano? Sì, lo danneggia, sono le prime vittime, tant'è vero che l'ISIS ha compiuto i misfatti in terra di Islam, e quindi accanendosi contro gli stessi musulmani, oltre che proclamare una guerra contro l'Occidente, più o meno cristiano, quindi siamo i primi a subire in qualche maniera le ripercussioni nefaste dell'ISIS, che hanno utilizzato, come sempre avviene d'altronde da che mondo è mondo, dei principi riconosciuti da tutti per distorcerli e usarli a proprio uso e consumo. E come dicevo poc'anzi, una cosa è dire Bismillah, quindi in nome di Dio, una cosa è dire Bismiana, parlo a nome mio, ma in questo caso il parlare a nome mio significa anche mettersi al posto di Dio. Infatti, giudizi, azioni vengono palesemente riconosciute nel mondo islamico come aberranti, insomma, una vera e propria inversione di ciò che è stato insegnato dal profeta Muhammad e di ciò che Dio ha trasmesso attraverso il Corano a questo nuovo popolo che si è creato nel tempo e che chiamiamo la comunità islamica.